Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati, cari ascoltatori, a questo appuntamento dedicato al libro. Anna Maria Susca e Giancarla Volpato leggono Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani. Iniziamo con una breve presentazione dell'autore. Giorgio Bassani nasce a Bologna il 4 marzo 1916 da un'agiata famiglia ferrarese di origine ebraica, ma il suo nucleo esistenziale letterario sarà sempre Ferrara, dove trascorre l'infanzia e la giovinezza. Durante gli anni della guerra partecipa attivamente alla Resistenza. Dopo la guerra si trasferisce a Roma, dove svolge diverse attività culturali e fonda l'associazione Italia Nostra. Nel 1957 viene nominato vicepresidente della RAI e collabora a vari periodici. È autore di racconti, poesie e romanzi, tra cui Gli occhiali d'oro, Il giardino dei Finzi Contini, L'airone, con cui vince il premio Campiello nel 1969. Muore a Roma il 13 aprile 2000. Il giardino dei Finzi Contini racconta le vicende di una ricca famiglia ebrea di Ferrara negli anni 30. Presso la loro casa si ritrovano a trascorrere lunghi pomeriggi di partite a tennis gli amici di Alberto e Nicole, i giovani figli dei proprietari. Tra loro vi è il protagonista del romanzo, che è scritto in prima persona. Insieme i ragazzi trascorrono spensierati pomeriggi nell'atmosfera incantata ed idilliaca del giardino, dilettati dalla signorile ospitalità dei padroni di casa. Durante questo periodo, il protagonista e la giovane Nicole hanno occasione di passare molto tempo assieme. Fra i due nasce una profonda amicizia che si trasforma per il ragazzo in una forte attrazione. Giorno dopo giorno, egli si trova sempre più coinvolto in un sentimento di tenero contrastato amore. Ma la storia precipita e il destino travolge l'intera famiglia Finzi Contini.
Da molti anni desideravo scrivere dei Finzi Contini, di Nicole e di Alberto, del professor Ermanno e della signora Olga e di quanti altri abitavano o come me frequentavano la casa di Corso Ercole I d'Este a Ferrara poco prima che scoppiasse l'ultima guerra. Ma l'impulso, la spinta a farlo veramente, li ebbi soltanto un anno fa, una domenica d'aprile del 1957. Fu durante una delle solite gite di fine settimana. Distribuiti in una decina d'amici su due automobili, ci eravamo avviati lungo l'Aurelia subito dopo pranzo, senza una meta precisa. A qualche chilometro da Santa Marinella, attirati dalle torri di un castello medievale che erano spuntate all'improvviso sulla sinistra, avevamo voltato per una viottola in terra battuta, finendo quindi a passeggiare in ordine sparso lungo il desolato arenile che si stendeva ai piedi della rocca. Molto meno medievale quest'ultima, esaminata da vicino, di quel che non avesse promesso di lontano, quando, dalla nazionale, l'avevamo scorta profilarsi contro luce sul deserto azzurro e abbagliante del Tirreno. Investiti in pieno dal vento, con la sabbia negli occhi, assordati dal fragore della risacca e senza neanche poter visitare l'interno del castello perché sprovvisti del permesso scritto di non so quale istituto romano di credito, ci sentivamo profondamente scontenti e irritati di aver voluto uscire da Roma in una giornata come quella, che adesso, in riva al mare, si rivelava di un'inclemenza poco meno che invernale.
Riguadagnata l'Aurelia, il gruppo decide di andare a visitare la necropoli etrusca di Cerveteri. E qui, fra le antiche tombe, il pensiero dell'autore va al cimitero ebraico di Ferrara e più precisamente alla tomba monumentale dei Finzi Contini, facendogli ricordare il tragico destino che ha travolto questa famiglia.
Io riandavo con la memoria agli anni della mia prima giovinezza e a Ferrara e al cimitero ebraico posto in fondo a via Montebello. Rivedevo i grandi prati sparsi di alberi, le lapidi e i cippi raccolti più fittamente lungo i muri di cinta e di divisione, e come se l'avessi addirittura davanti agli occhi la tomba monumentale dei Finzi Contini. Una tomba brutta, d'accordo, avevo sempre sentito dire in casa fin da bambino, ma pur sempre imponente e significativa, non fosse altro che per questo, dell'importanza della famiglia. E mi si stringeva come non mai il cuore al pensiero che in quella tomba, istituita sembrava per garantire il riposo perpetuo del suo primo committente, di lui e della sua discendenza, uno solo, fra tutti i Finzi Contini che avevo conosciuto e amato io, l'avesse poi ottenuto questo riposo. Infatti, non vi è stato sepolto che Alberto, il figlio maggiore, morto nel 42 di un linfogranuloma, mentre Nicole, la figlia secondogenita, e il padre, professor Ermanno, e la madre, signora Olga, e la signora Regina, la vecchissima madre paralitica della signora Olga, deportati tutti in Germania nell'autunno del 43, chissà se hanno trovato una sepoltura qualsiasi.
La tomba è alta, massiccia, imponente, un pasticcio architettonico. La sua costruzione era stata affidata a Moisè Finzi Contini, bisnonno paterno di Alberto e Nicole, grande proprietario terriero. Quella tomba ormai è invasa dalla vegetazione, mentre la grande villa è stata danneggiata dalla guerra e il suo immenso parco praticamente abbattuto per ricavarne legna da ardere.
Se della tomba di famiglia dei Finzi Contini si poteva dire che era un orrore e sorriderne, sulla loro casa, isolata laggiù, fra le zanzare e le rane del canale Panfilio e dei fossi di scarico, e soprannominata invidiosamente la Magna Domus, su quella no, nemmeno dopo 50 anni ci si riusciva a sorridere. Oh, ci voleva ben poco per sentirsene ancora offesi. Bastava, che so, trovarsi a passare lungo l'interminabile muro di cinta che delimitava il giardino dal lato di Corso Ercole I d'Este, muro interrotto circa a metà da un solenne portone di quercia scura privo affatto di maniglie, oppure dall'altra parte, dalla cima della Mura degli Angeli imminente al parco, penetrare con lo sguardo attraverso l'intrico selvoso dei tronchi, dei rami e del fogliame sottostante, fino a intravedere lo strano aguzzo profilo della dimora padronale, con dietro, molto più in là, al margine di una radura, la macchia bigia del campo di tennis.
I Finzi Contini sono una ricca famiglia dell'alta borghesia ebraica di Ferrara. È composta dal professor Ermanno, sua moglie Olga, i figli Alberto e Nicole e l'anziana nonna Regina. La famiglia ha alle sue dipendenze molti domestici, tra cui il vecchio e fedele contadino veneto Perotti, che è il tuttofare della casa. Da bambino il protagonista, anche lui ebreo, frequenta poco i due ragazzi Finzi Contini, pressoché i suoi coetanei, perché i loro genitori li costringono a una sorta di isolamento, a causa di un atteggiamento aristocratico e iperprotettivo. Per questo i due studiano privatamente, e nella scuola pubblica si recano solo una volta all'anno per sostenere gli esami riservati ai privatisti.
Ed ecco, tra questi altri, rozzi ragazzotti di campagna, i più figli di contadini preparati agli esami dal parroco del paese, che prima di varcare la soglia del liceo classico Guarini si guardavano attorno, smarriti come vitelli condotti al mattatoio, ecco Alberto e Nicole Finzi Contini, appunto. Niente affatto smarriti loro, abituati come erano da anni a presentarsi e a trionfare, forse leggermente ironici, specie nei miei riguardi, quando, attraversando l'atrio, mi scorgevano fra i miei compagni e mi salutavano di lontano con un cenno e un sorriso. Ma educati sempre, magari troppo, e gentili, proprio come degli ospiti.
Le poche occasioni di incontro tra le due famiglie sono le festività ebraiche e le funzioni alla sinagoga. Nel giugno 1929 avviene un primo significativo incontro tra il protagonista e Nicole. Quando vengono esposte le votazioni degli esami di licenza ginnasiale, egli scopre di essere stato rimandato in matematica. Disperato, scappa e inizia a vagabondare per la città fino ad arrivare davanti al muro di cinta che delimita il giardino dei Finzi Contini. Qui incontra Nicole, seduta a cavalcioni sul muro di cinta.
Mi fermai sotto un albero, uno di quegli antichi alberi, tigli, olmi, platani, castagni, che di lì a una dozzina d'anni, nel gelido inverno di Stalingrado, sarebbero stati sacrificati per farne legna da stufe, ma che nel 29 levavano ancora ben alti, al di sopra dei bastioni cittadini, i loro grandi ombrelli di foglie. Deserto assoluto intorno. Il viottolo di terra battuta, che come un sonnambulo avevo percorso fin lì da Porta San Giovanni, proseguiva serpeggiando fra i tronchi secolari verso Porta San Benedetto e la stazione ferroviaria. Mi sdraiai nell'erba, bocconi accanto alla bicicletta, col viso che mi scottava nascosto nella piega del gomito. Aria calda e ventilata intorno al corpo disteso, desiderio esclusivo di star così, a occhi chiusi. Nel coro narcotizzante delle cicale, soltanto qualche suono spiccava isolato. Un grido di gallo proveniente dagli orti dei dintorni, uno sbattere di panni prodotto forse da una lavandaia attardatasi a fare il bucato nell'acqua verdastra del canale Panfilio, e infine, vicinissimo, a pochi centimetri dall'orecchio, il ticchettio via via più lento della ruota posteriore della bicicletta, ancora in cerca del punto di immobilità. Ai miei piedi, solo adesso me ne rendevo conto, le chiome dei nobili alberi, gonfie di luce meridiana come quelle di una foresta tropicale, si stendeva il barchetto del Duca. Immenso, davvero sterminato, con al centro, mezzo nascoste nel verde, le torricelle e i pinnacoli della Magna Domus, e delimitato lungo l'intero perimetro da un muro di cinta interrotto unicamente un quarto di chilometro più avanti per lasciar defluire il canale Panfilio. «Ehi, ma sei proprio anche cieco!» fece una voce allegra di ragazza. Dai capelli biondi, di quel biondo particolare striato di ciocche nordiche, da fille aux cheveux de laine, che era soltanto suo, riconobbi immediatamente Nicole Finzi Contini. Si affacciava dal muro di cinta come da un davanzale, sporgendone con tutte le spalle e appoggiandovisi a braccia conserte. Sarà stata a non più di 25 metri di distanza. Mi osservava di sotto in su, da abbastanza vicino perché riuscissi a vederle gli occhi, che erano chiari, grandi. Troppo grandi, forse, allora, nel piccolo viso magro da bambina. «Che cosa fai lassù? Sono 10 minuti che sto a guardarti. Se dormivi e ti ho svegliato, scusami. E... condoglianze?» «Condoglianze? Come? Perché?» borbottai, sentendo che il viso mi si copriva di rossore.
È la prima volta che le rivolge la parola e subito il ragazzo nota la somiglianza con il modo di parlare del fratello Alberto, quel vezzo di calcare la voce su alcune sillabe e scivolare su altre, e la loro lingua, una particolare deformazione dell'italiano cui davano il nome di Finzi Continico. La ragazza riesce a consolarlo e lo invita a scavalcare il muro per entrare in giardino, ma egli è titubante. Lei scende allora dal muro, ferendosi lievemente, e lo fa entrare in un cunicolo per nascondere la bici.
Si era anche sgucciata un ginocchio. Tirò su un lembo del vestito fino a scoprire la coscia, stranamente bianca e forte, già da donna, e si chinò a esaminare l'abrasione. Due lunghe ciocche bionde, di quelle più chiare, sfuggite al cerchietto di cui si serviva per tenere a posto i capelli, ricaddero in giù, a nascondere la fronte e gli occhi. «Che stupida!» ripeté. «Ci vuole dell'alcol», dissi io meccanicamente, senza avvicinarmi, nel tono un po' lamentoso che adoperavamo tutti in famiglia in circostanze del genere. «Ma che alcol!» Leccò rapida la ferita, una specie di piccolo bacio affettuoso, e subito si drizzò. «Vieni», disse, tutta rossa e scarmigliata. Si volse e prese ad arrampicarsi obliquamente lungo la sponda assolata dell'argine. Si aiutava con la mano destra, afferrandosi ai ciuffi dell'erba. Intanto, la sinistra levata all'altezza del capo, veniva togliendosi e rimettendosi il cerchietto fermacapelli. Ripeté la manovra più volte, svelta come se si pettinasse. «Vedi quel buco là?» mi disse poi, non appena fummo arrivati in cima. «La bicicletta, puoi benissimo nascondercela dentro».
Si chiude qui la prima parte, narrata e letta da Anna Maria Susca e Giancarla Volpato, del libro Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della seconda parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.